Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Essere e avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, torna con le nuove puntate. Oggi parliamo di saldi, come evitare le fregature, come scegliere i pezzi giusti e poi come evitare quest'anno più che mai la guerra di cifre sugli acquisti effettivi. Nella seconda parte, per il focus sui trend, parliamo invece di consumi part time, ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità della settimana.
Il 2009 è l'anno europeo della creatività e dell'innovazione. Immaginare, creare, innovare, lo slogan di una serie di iniziative promosse dalla Commissione europea. Finisce il dominio dei computer fissi a tutto vantaggio dei cugini portatili. Nella top 10 di Amazon dei PC più venduti a Natale non figura alcun desktop, mentre 7 prodotti su 10 sono laptop. Complici del sorpasso, la comodità del wireless e l'abbassamento dei prezzi dei portatili. Si chiama Demo Created e promette di diventare il primo brand globale generato dal basso. L'agenzia di creativi spagnoli, La Doma, ha promesso di farlo in 100 giorni grazie al crowdsourcing. I consumatori decidono tutto online. Arriva il servizio di conciliazione per cani, gatti e relativi padroni. 13 tribunali in tutta Italia per dirimere le controversie tra vicini di casa. Promosso dall'Associazione Difesa Animali e Ambiente, il servizio è gratuito. L'Happy Hour conquista anche il teatro. Succede al Ponchielli di Cremona, dove ogni sabato, a partire dalle 18.30, il palcoscenico si trasforma in una vera e propria location da aperitivo. Bancone e musica per ballare.
La borsa della spesa.
Siamo in pieno periodo di saldi che fino a fine febbraio monopolizzeranno le vetrine dei negozi. Non potevamo che dedicare ai grandi sconti della stagione la nostra shopping bag, a partire dai consigli antifregatura delle associazioni dei consumatori. Li abbiamo raccolti in questa scheda.
Acquistate solo ciò di cui avete realmente bisogno, altrimenti anche il miglior affare si trasforma in uno spreco. Non fermatevi al primo negozio, preferite quelli di fiducia, dove acquistare merce di cui si conosce già il prezzo o la qualità. Evitate i capi di abbigliamento che non possono essere provati e diffidate dei maxi sconti superiori al 50%, che spesso nascondono merce non proprio nuova. I saldi DOC sono quelli di articoli venduti in pochi numeri e taglie. Campanello d'allarme per chi apre un saldo dopo una vendita promozionale e per quei negozi che poco prima dei saldi avevano gli scaffali semivuoti e poi si sono magicamente riempiti. Confrontate i prezzi tra negozi diversi e controllate sempre il cartellino, sul quale devono essere riportati prezzo vecchio, prezzo nuovo e percentuale di sconto. A volte, merce in saldo e non sono esposte insieme. Conservate sempre lo scontrino. La possibilità di cambiare il capo una volta acquistato è lasciata alla discrezionalità del negoziante ed è meglio concordarla prima. Ma se il prodotto è danneggiato o non conforme, scatta l'obbligo della riparazione, della sostituzione o della restituzione del prezzo pagato. Ci sono 2 mesi di tempo. Ricordate infine che anche in periodo di saldi, negli esercizi abilitati, è sempre possibile pagare con bancomat e carta di credito.
Fate un inventario del vostro armadio prima di partire per la campagna acquisti. Il segreto, dicono gli esperti, è investire sulle prossime tendenze, scegliere cioè capi e accessori che reggeranno anche il prossimo inverno. Quindi queste le dritte per le signore, sia le cinture alte in vita e alle clutch bag, le moderne pochette. No al viola, sì ai colori neutri. Puntate sui classici, ci dice Cinzia Felicetti, esperta di moda, direttrice di Elle.it.
Il momento dei saldi, secondo me, è veramente quello giusto per puntare sulla qualità, che normalmente ha un costo proibitivo e tende a durare anche nel tempo. È molto meglio puntare, e oggi più che mai, visto che la nostra terra è abbastanza ammalata di inquinamento e di rifiuti, puntare sulla qualità che dura, sul cappotto in una tonalità eterna, blu, nero oppure beige, a seconda delle proprie cromie personali e non sui colori trend, tipo il viola che è stato un po' il colore dell'inverno passato. E poi un altro consiglio è quello di puntare sulla lingerie. La gente ci pensa poco, però questo è un momento meraviglioso per dare una rinfrescata al cassetto proprio della biancheria intima, cercando delle cose qualitative. Io sono un'affezionata proprio dei pezzi classici del guardaroba. Io parlo proprio di piramide sartoriale anziché di piramide alimentare, cioè il guardaroba dovrebbe essere costituito per il 70% da pezzi classici e per il restante 30% da cose che magari in qualche maniera strizzano l'occhio al trend e soprattutto nel reparto accessori. Quindi per me questo è il momento ideale per comprarsi davvero un tubino di qualsiasi colore, ma molto adatto agli happy hour, alla sera. È il momento ideale per concedersi una camicia bianca davvero bella, con i bottoni in madreperla, tagliata in un certo modo. Un altro capo classico per me è il twin set lanciato da Dolce & Gabbana per l'autunno-inverno 2008. Sicuramente lo ritroveremo ancora in futuro e ci terrà compagnia per molto tempo.
A Torino l'ASCOM, l'Associazione dei Commercianti Locali, si è inventata il personal shopper per risparmiare, un consigliere specializzato in acquisti convenienti. Per 3 ore, al costo di 35 euro, fornisce le dritte giuste per gli acquisti economici, di qualità e di cui non pentirsi. E poi quest'anno, ci dice il segretario generale di Adiconsum Paolo Landi, ci sono più occasioni da sfruttare anche in settori tradizionalmente poco interessati dai saldi.
Quest'anno, in aggiunta ai saldi che, come noto, riguardano i prodotti del sistema moda, i prodotti stagionali, noi assisteremo anche a dei saldi per quanto riguarda altri prodotti, o meglio, promozioni, perché non si chiameranno saldi. Mi riferisco a tutto il settore dell'auto, a tutto il settore degli elettrodomestici, a tutto il settore dell'hi-fi, dove vedremo nei prossimi mesi delle promozioni con degli sconti che non era mai successo nel passato. Ecco, anche questo va tenuto presente se uno deve fare degli acquisti. È l'effetto, diciamo così, di quello che è la crisi, quindi non è un dato positivo in sé, ma in previsione e stante la situazione di crisi che stiamo attraversando e di sovrapproduzione di questi settori, che hanno molti prodotti invenduti, è evidente che nei prossimi mesi andranno a delle promozioni significative per cercare di smaltire quello che sono le scorte accumulate, e questo a tutto vantaggio del consumatore.
I saldi quest'anno sono stati anche l'ennesimo campo di battaglia per la guerra di cifre tra consumatori ed esercenti. Eppure, per fare chiarezza, ci vorrebbe poco. Sentiamo Luigi Rubinelli, direttore di Markup.
Fra la fine del 2008 e l'inizio di quest'anno si è verificata sui quotidiani e sulle televisioni una vera e propria battaglia di dati sui consumi degli italiani. Hanno iniziato le organizzazioni dei consumatori annunciando un crollo degli acquisti del 20 e del 30%. Non è vero, è stato il grido contrario della Confcommercio e in parte della Confesercenti. I consumi alimentari hanno tenuto, mentre sono andati un po' peggio quelli del non food. Il governo da parte sua ha ostentato ottimismo, gli italiani continuano ad acquistare, anche se in modo più selettivo. La stessa situazione è stata riservata anche per i saldi. Avanzano solo i factory outlet, hanno di nuovo annunciato le organizzazioni dei consumatori e le grandi catene organizzate, mentre cedono quote ai piccoli negozi indipendenti. Confcommercio si è subito orientata ad una diversa analisi, sottolineando che da un primo giro di telefonate ai suoi associati era evidente che tenevano le grandi griff, i negozi monomarca di grande superficie e in generale le grandi superfici organizzate. Nella guerra di cifre negative e positive è difficile per chiunque orientarsi, perché tutte appaiono di parte. In una società ormai largamente basata sui consumi e sui servizi, è triste assistere a una simile, inutile e a volte sconveniente battaglia e dare ragione all'uno o all'altro dei contendenti. L'unico organismo pubblico e ufficiale a rilevare le vendite è l'Istat, che però rilascia i dati con 2 mesi di ritardo, per cui sapremo in febbraio quelli di dicembre e via scorrendo i mesi dell'anno. L'Istat è in ritardo perché ha un panel di negozi da monitorare, grandi e piccoli, talmente ampio e articolato che ci vuole del tempo per far sì che tutti i rilevatori passino in rassegna di fatto l'intera rete commerciale italiana. Suggeriamo allora a tutte le organizzazioni di consumatori e imprenditoriali una semplice soluzione: si costituiscano in consorzio e affidino a istituti privati riconosciuti dal mercato per la loro bontà metodologica, come ad esempio IRI, Infoscan o Nielsen, la raccolta dei dati attraverso un campione scientifico di negozi che possono rappresentare l'universo commerciale italiano, magari divisi per canale o per merceologia. Solo così potremo sapere esattamente come sono andate le vendite dell'elettronica di consumo, dei capispalla o degli alimentari. Questo permetterebbe finalmente di avere un unico dato accettato da tutti su cui ragionare, eliminando sguardi tendenziosi al mercato, cercando di adattare a proprio beneficio i consumi dei cittadini consumatori. È una soluzione semplice e relativamente poco costosa, in attesa del dato certo rilasciato dall'Istat. È così difficile farlo?
Essere e avere.
Diamo subito il benvenuto a Patrizia Martello. Bentornata Patrizia.
Grazie, buongiorno.
Direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF, docente di Sociologia dei Consumi e della Moda all'Università di Bologna. Patrizia ci accompagna come sempre nell'analisi delle nuove tendenze che occupa tutta questa seconda parte di Essere e Avere. Oggi parliamo di consumi part-time, parliamo cioè di quelle tipologie di consumi che si fanno saltuariamente, a intermittenza, solo in determinate situazioni, per curiosità o per motivazioni economiche, etiche, ecologiste, salutiste o anche, perché no, modaiole. Patrizia.
Consumi part-time nel senso di consumi a scadenza, consumi che si fanno per un po', sperimentando, diventando anche un po' altro da quello che siamo nei nostri panni abituali. Possiamo parlare di consumatori camaleontici e di stili e comportamenti di consumo che cambiano rotta a seconda dei contesti, delle occasioni, delle suggestioni, anche dei diversi momenti, e questo significa che parliamo di identità, cioè della natura, dell'identità sociale delle persone che oggi, soprattutto nei segmenti avanzati, non parliamo certo dei segmenti legati alla cultura tradizionale, sono identità sempre più liquefatte, meno stabili e meno univoche. È come se avessimo a disposizione un enorme catalogo di identità, di valori, di stili di vita e stili di consumo, tra i quali sceglierne una di identità che poi rimane provvisoria e intercambiabile, a cui aderiamo di volta in volta anche in maniera apparentemente contraddittoria. E quindi, per esempio, aderiamo a logiche del consumismo più sfrenato, ma non veniamo meno alla sensibilità ecologica, a principi religiosi ma dentro stili di vita del tutto secolarizzati, scegliamo la pura evasione ma facciamo insospettabili i consumi culturali, eccetera. Quindi siamo multi-identitari, capaci di cambiare atteggiamento e orientamento, e questo lo esprimiamo anche e soprattutto nei consumi, acquistando prodotti diversi in termini di contenuti, di usi, di significati e di marchi. Non ci stupiscono quindi casi come vegetariani part-time, questo sito molto interessante www.almostvegetarian.blogspot.com, comunità di persone che fanno pasti flessibili, tanto che si fanno chiamare anche flexitarians. Mettono nel piatto più verdura e meno carne per motivi più svariati, quindi sono vegetariani temporaneamente perché vogliono essere più salutisti, per questioni economiche, perché sono ambientalisti, ma anche solo perché le proposte della cucina vegetariana sono sempre più interessanti, quindi sono piatti buonissimi. Altro caso interessante, sentite questa: alla fermata dei bus inglesi ci si può trasformare per qualche minuto, il tempo dell'attesa del mezzo, in allieve di Joseph Pilates, l'inventore dell'omonimo efficacissimo metodo di ginnastica posturale. Ebbene, il governo britannico ha lanciato dall'estate scorsa una campagna che si chiama Every Stop Helps, ogni fermata aiuta, a favore del movimento fisico, con 6 esercizi pensati ad hoc e visualizzati alle fermate di alcune tratte. Sono esercizi molto discreti, naturalmente, da fare, da poter fare sotto gli occhi dei passanti, ma che consentono di dire comunque faccio Pilates, quindi di sentirsi, di farsi considerare un po' diversi.
E ci sono prodotti che vivono una sorta di consumo a tempo determinato, veri e propri cult, protagonisti di successi o revival a scadenza, come gli UGG, gli stivali di agnello scamosciato, raso terra, che complice anche la neve in questi giorni spopolano per le strade di Parigi, Londra, New York e Milano.
Comparsi per la prima volta nel 2004 ai piedi di una sexy Pamela Anderson in costume rosso Baywatch, gli UGG, i grossi stivali con l'interno in montone e la suola in gomma utilizzati dai surfisti australiani per scaldarsi velocemente nelle giornate più fredde, sono ormai entrati a pieno titolo nella categoria dei classici. Pezzi da rispolverare periodicamente, consolatori e rassicuranti come un vecchio paio di jeans. Simbolo dell'ugly style, che fa del brutto ma comodo la propria cifra stilistica, gli UGG conquistano adolescenti e signore chic, oltre a star del calibro di Cameron Diaz, Sarah Jessica Parker, Britney Spears, Kate Moss. Nominata Brand of the Year nel 2003, la UGG ha consacrato il suo successo con l'apertura di uno store gigante a Covent Garden, nel cuore di Londra, una delle mete dello shopping globale.
Patrizia, quanto le aziende e le strategie di impresa si stanno adeguando a queste tipologie di consumo?
Direi sempre più, visto che cambiare identità, essere persone diverse da quelle che si è stati, cambiare aspirazioni, motivazioni, come dicevamo, quindi anche vivere e comportarsi in termini di acquisti in modo sempre diverso, a seconda di nuovi stimoli e perché no di nuove mode, è sempre più normale, consueto, tanto da essere un fenomeno destinato a non essere via via più notato, diciamo, nel sentire comune e quindi anche per quanto riguarda le strategie delle aziende. In questo senso una declinazione, un tema molto interessante nei consumi è quella che si chiama l'infedeltà di marca, di cui le aziende sono tutte molto consapevoli, una sorta di incoerenza, ma senza connotazioni negative in questo senso, nei comportamenti d'acquisto che riguarda brand, prodotti, ma anche standard di qualità, attributi dei prodotti stessi. Dai dati GPF della rilevazione 3SC 2008, per esempio, si evince che il 70% della popolazione italiana non si sente vincolata nelle decisioni rispetto a quanto fatto precedentemente, e la metà di questi si comporta di conseguenza. Quindi anche in un momento di crisi le varie strategie creative di slalom tra vari criteri di acquisto rientrano in questa dimensione, in questa voglia di essere appunto part time rispetto a fedeltà di marca che via via sono sempre più stemperate. Alcune agenzie, intercettando questo desiderio diffuso di diventare quel che non si è, ma non naturalmente per sempre in maniera assoluta e non davvero, offrono ai clienti dei servizi proprio pensati a partire da questo nuovo desiderio. Per esempio l'agenzia inglese For Your Eyes Only, solo per i tuoi occhi, offre alle sue clienti, tutte donne, una possibilità di essere dive per un giorno, quindi servizi fotografici a partire da 100 sterline, quindi anche accessibili, in cui le clienti vengono immortalate in atteggiamenti molto glamour, appunto da dive. Tra i servizi più richiesti ci sono il boudoir bride, candide spose ritratte in pose languide tra abiti nuziali e nudità, e il boudoir bump, future mamme che vengono invece immortalate in tutto lo splendore dei loro nudi pancioni. Analoga esperienza a New York, un boom di agenzie che affittano guardie del corpo a serata per donne che non vogliono essere importunate nei locali, quindi tutti i pretendenti potenziali vengono respinti a meno di un ok della signora in questione. Il servizio si chiama Private Bouncer, costa dai $10 all'ora in su, si affitta, diciamo, il quintale di muscoli per un minimo di 6 ore e rimane così a pochi metri dal proprio tavolo.
E c'è una formula di viaggio, il turismo responsabile, che unisce impegno sociale e ambientale a normali pacchetti di viaggio. Una sorta di impegno sociale part-time, e il tempo utilizzato in questo caso è il tempo della vacanza. Per saperne di più abbiamo in collegamento Eva Clemente di Viaggi Solidali, cooperativa specializzata nell'organizzazione di viaggi di turismo responsabile. Buongiorno, benvenuta.
Grazie a tutti, buongiorno a tutti.
Innanzitutto le voglio chiedere che tipo di viaggi proponete, quali le destinazioni, quali le modalità.
Allora, noi facciamo viaggi, prettamente viaggi di turismo responsabile, organizziamo questo genere di viaggi che sono viaggi alternativi, molto più a contatto con le comunità del posto, viaggi all'insegna dell'incontro e dell'interscambio con le comunità e le popolazioni che ci ospitano. Viaggi solidali è nato arrivata con delle proposte in Centro Sud America, bacino del Mediterraneo e Africa. Negli ultimi anni si è aperta con nuove proposte nell'est europeo e soprattutto nuovissime esperienze di turismo responsabile in Italia. Sono sostanzialmente itinerari, quindi itineranti, spesso si pernotta in famiglia, per cui le famiglie ci accolgono come amici e non come turisti o clienti e aprono le loro porte della loro casa e della loro quotidianità per farci conoscere e comprendere quali loro usi, costumi e tradizioni.
Chiariamo un aspetto, sono viaggi vacanze in tutto e per tutto, non sono privazioni in qualche modo?
Assolutamente, sono viaggi vacanza, abbiamo viaggi in Repubblica Dominicana con soggiorni mare, quindi relax, abbiamo un soggiorno a Villa Stella presso una casa maldiviana, presso un atollo delle Maldive, quindi assolutamente esperienze anche riposanti e quindi esperienze turistiche. Abbiamo poi anche altre esperienze rivolte soprattutto ai giovani di conoscenza in cui il gruppo di ragazzi decide di impiegare le proprie vacanze nel collaborare in progetti di organizzazioni non governative.
Qual è il vostro cliente tipo?
Non c'è proprio un target specifico. Sicuramente tutte queste persone sono accomunate dalla voglia di conoscere, di scoprire e di toccare con mano la realtà del posto, persone magari già sensibili a determinati aspetti.
Oppure magari invece persone che si avvicinano all'impegno sociale proprio con un viaggio.
Assolutamente.
Grazie a Eva Clemente per essere stata con noi.
Buona giornata.
Cosa c'è di nuovo a...
Cosa c'è di nuovo a Toronto su consumi part-time e dintorni? Ce lo racconta una delle nostre esperte di MEMI, laboratorio di trend watching internazionale. Alessia Zampano, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, un saluto. Oggi parliamo di Terry Moschenberg, che ha fondato quella che si potrebbe definire la prima lega di musicisti non professionisti, un po' come succede nel mondo dello sport. The League of Rock, è così che si chiama, è una comunità di musicisti rock per hobby che, al prezzo di $98 canadesi, possono unirsi per 10 settimane a una rock band e fare un'esperienza immersiva nel mondo della musica e della discografia. I partecipanti infatti dovranno studiare e imparare a suonare 3 canzoni, avranno a disposizione vere sale prova, parteciperanno a laboratori tenuti da musicisti professionisti, anche famosi, per arrivare poi a produrre un CD in un vero e proprio studio di registrazione e ad esibirsi in una performance finale aperta al pubblico. L'iniziativa attira persone che non sono in cerca di fama, che non hanno bisogno di soldi, ma che amano la buona musica, sono nella media professionisti sui 40 anni, avvocati, veterinari, personal trainer, insomma persone già realizzate, che non hanno però perso la capacità di credere nei loro sogni e aggiungerei con la segreta speranza di avere delle groupie, seppure part-time.
Grazie Alessia. Patrizia, un trend destinato a durare, a modificarsi, che cosa?
Ma questo tema della reversibilità delle scelte e delle decisioni è certamente una prospettiva permanente, almeno per i segmenti più avanzati, cioè quelli culturalmente più adeguati a confrontarsi con le trasformazioni in corso nelle nostre società.
Siamo in chiusura, resta solo il tempo per ricordarvi il nostro indirizzo di posta elettronica essereavere@radio24.it. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.